Se studiamo la prima metà dell'Ottocento con la mente rivolta al Novecento e ai nostri tempi, saremo portati a privilegiare le ideologie più progressiste che appaiono o si affermano in questo periodo, quella liberale, quella democratica e l'idea di nazione e il nascente socialismo. Tuttavia, se noi vogliamo renderci conto della realtà del primo Ottocento, dobbiamo tenere conto del fatto che, tranne che in Inghilterra, i liberali sono chiaramente all'opposizione rispetto ai regimi della Restaurazione. E c'è un pensiero reazionario, come quello rappresentato dal Savoiardo de Maistre, che considera la rivoluzione francese niente meno che opera diabolica, e quindi con la rivoluzione francese non si deve scendere a compromessi. Bisognerebbe, quindi sembrerebbe, sul piano istituzionale, ritornare alla situazione precedente. Anche da questo punto di vista, però, se ci spostiamo dalla storia delle idee allo studio delle istituzioni politiche, vediamo che il quadro si complica. Perché accanto al modello liberale rappresentato in modo eminente dalla Gran Bretagna, ma un po' anche dalla Francia di Luigi XVIII, nella misura in cui si è dato una Costituzione, la Carte Octroyée, e un'altra Costituzione di tipo liberale, modellata su quella inglese, è stata concessa alla Sicilia, anche se non entrerà mai in vigore. E se guardiamo invece a un modello democratico, nessuno in questo momento vuole rivalutare la rivoluzione francese, la Repubblica Robespierre, ma si guarda come modello democratico alla Costituzione che le Cortes di Cadice hanno emanato durante la lotta antinapoleonica, ma senza riuscire a farla accettare al loro re Ferdinando VII, che è considerata una Costituzione democratica soprattutto perché pone severi limiti al potere esecutivo del sovrano e un po' anche perché prevede in qualche modo il suffragio universale maschile, che però è un suffragio di terzo grado. Per capirci, noi votiamo il Presidente della Repubblica in questo modo, che in Italia si vota per i deputati e i senatori che poi eleggono il Presidente, e questa è un'elezione di secondo grado. Un'elezione di terzo grado significa che prima si vota nelle singole parrocchie, poi si vota a livello provinciale, poi si vota a livello regionale e soltanto a questo livello vengono espressi i parlamentari. Quindi è un modo per far comunque emergere i personaggi meglio conosciuti, più illustri, più potenti. Per quanto riguarda gli stati che non si sono dati una Costituzione, e gli esempi più importanti che mi voglio citare sono l'Austria, la Prussia, la Russia e molti altri, anche qui c'è una varietà interna notevole, perché altro è essere una moderna monarchia amministrativa, in cui sostanzialmente vigono le leggi e lo Stato di diritto, una monarchia amministrativa che può diventare persino monarchia consultiva, in quanto ammetta la formazione di organi che hanno il compito di informare la corona sui desideri del sudditi. E allora di questa monarchia amministrativa, portata addirittura al livello di monarchia consultiva, abbiamo un esempio importante che è il Lombardo-Veneto-Austriaco. Altro è invece che uno Stato abbia attuato nel Settecento riforme tali che anche se decide di rigettare la Costituzione, le leggi napoleoniche, tuttavia la sua legislazione risulti abbastanza moderna e avanzata. E questo è il caso, per esempio, del Granducato di Toscana, che già nel Settecento aveva abolito la pena di morte in omaggio a Beccaria. E altro ancora è il caso di quegli stati veramente arretrati, come il Regno Sabaudo o come lo Stato Pontificio, che non hanno compiuto nel Settecento grandi riforme di tipo illuministico, sicché in questi stati la decisione, o almeno la volontà dei principi, che poi non si è potuta realizzare interamente, di tornare alla legislazione pre-napoleonica significa un autentico passo indietro, col risultato che lo Stato Pontificio e lo Stato Sabaudo dovranno, appena negli anni 40 dell'Ottocento, aggiornare la loro legislazione per portarla almeno al livello della monarchia amministrativa di tipo austriaco.